Cari amici e cari amiche, eccoci qui ancora per la nostra lezione continua degli Atti degli Apostoli. Oggi leggeremo il capitolo 15, dal versetto 30 al versetto 40, cioè praticamente finiamo il capitolo 15. Bene, abbiamo visto come la prima comunità dei credenti abbia affrontato il tema della condivisione di mensa e degli usi che si presentano quando persone non della tua cultura, non del tuo popolo si affacciano alla medesima fede. Abbiamo visto come il problema è stato il cibo e le usanze rituali mosaiche dovevano essere imposte a una chiesa che ormai i fatti, cioè la volontà di Dio, che scrive attraverso gli eventi, aveva condotto ad essere anche una chiesa di gentili, cioè di pagani, e dovevano essere costretti a abbracciare le usanze giudaiche. Bene, come voi sapete, la risposta è la libertà, nel senso che ognuno conserva la sua cultura e si fa un punto d'onore nel non costringere l'altro a fare o non fare cose che per lui ritiene indispensabili. In fondo anche un principio che naturalmente venne coniato molto dopo, ma non tantissimo dopo in realtà, però diciamo un secolo o due dopo, è in necessaris unitas, in dubis libertas, super omnia caritas. Nelle cose necessarie, cioè nella fede, nella confessione di Cristo Signore, c'è l'unità. Nelle cose dubbie, libertà, e sopra ogni altra cosa ci deve essere la carità. Qui la carità è la responsabilità di accettare l'altro nella sua diversità senza imporre o cose che a me sembrano indispensabili, ma a lui no, e dalla parte dell'altro la libertà di accettare me con la mia storia, insomma accettarsi con le nostre storie, in nome di quell'unità che è data dall'esperienza del risorto, cioè della fedeltà di Dio dimostrata in Cristo Gesù per ciascuno. Bene, il Concilio di Gerusalemme, vi ricordate, il cosiddetto Concilio di Gerusalemme risolve proprio questo problema. E quindi di qui andiamo avanti. Essi allora, chi sono questi essi? Le persone che sono state inviate, inviate a Gerusalemme e che hanno in qualche modo portato questa questione e che dopo sono andate ad Antiochia, buttando la lettera nella quale in fondo erano scritte le risoluzioni di questo primo concilio. Bene, essi allora congedatisi, discesero ad Antiochia e riunita la comunità consegnarono la lettera. Quando l'ebbero letta si rallegrarono per l'incoraggiamento che infondeva. È sempre proprio dello spirito buono incoraggiare, incoraggiare, consolare, rafforzare nel bene. Vedete che in qualche modo le regole per il discernimento degli spiriti, delle quali anche parliamo in quei video che sono sugli esercizi spirituali, in fondo traggono il loro alimento dall'esperienza della scrittura stessa. L'incoraggiamento, il rallegrarsi per l'incoraggiamento, non è quel rallegrarsi, non per niente il verbo è caire, Kairin, è un legarsi nella grazia. La grazia del Signore ti apre all'incoraggiamento, alla fiducia, alla pace, di modo che le persone si sentano tutte confortate e confermate. Giuda e Sila, essendo anch'essi profeti, parlarono molto per incoraggiare i fratelli e li fortificarono. Abbiamo visto una comunità piena di profeti, per noi quando diciamo questa parola, come dire, ci vengono in mente, che ne so, manti biblici, bastoni, barbe lunghe e cose di questo genere. Ma insomma, se noi ci spogliamo di questo immaginario, qui sono profeti coloro che avevano annunciato il Vangelo. Ad extra è l'annuncio del Vangelo, abinta è la profezia, cioè il leggere la vita, il comprenderla, il discernere secondo la luce della parola. E il discernere secondo la luce della parola ha come frutto l'incoraggiamento, incoraggiare i fratelli e li fortificarono. E in questo senso sembra che il vero nemico della fede sia precisamente lo scoraggiamento, la sfiducia. E in effetti, se ci pensate, è proprio vero, il nemico dell'umana natura, dirà poi Sant'Ignazio, appunto cerca di togliere la letizia e la pace spirituale attraverso dei continui inganni, attraverso il ripresentare delle questioni che in realtà con la testa abbiamo chiuso, ma che non riusciamo a risolvere ancora di pancia, in qualche modo, ancora con emotività, con i suoi continui inganni che ci impediscono di trovare pace. Si azzigogola nella nostra mente, si spacca il capello in quattro, ma non si riesce a trovare il senso per il quale si è spaccato il capello. Una volta che lo hai spaccato, devi spaccarlo un'altra volta, perché la questione ti scappa ancora più avanti. Bene, tutte queste dinamiche, questa specie di loop, questa specie di spirale che ti porta verso il basso, non viene mai dallo spirito buono e mina, ed è non poco, la fede. La fede, più che essere minata molte volte da un aspetto intellettuale oppure semplicemente dalla mancanza di carità, viene minata da tutte queste, da questa nevrosi che ci rode e ci mangia dentro, per cui, continuiamo a vangare e rivangare questioni che di per sé sono insolubili e vedere cosa hai fatto quello, cosa ho fatto io, se era giusto, se era sbagliato, in una specie di gioco di specchi e di continui rimandi nei quali noi rimaniamo prigionieri, siamo come una mosca sotto un bicchiere che non esce. Invece, al contrario, proprio dello spirito buono, rimuovere questo scoraggiamento, questa sfiducia e infondere una pace, una consolazione, una fortezza nel proseguire nella risoluzione che noi abbiamo preso. Sarà proprio per questo, d'altra parte, che Sant'Ignazio dirà che nella desolazione, cioè nell'inevitabile scoraggiamento che può venire dai fatti, dal ripresentarsi dei problemi, non dobbiamo mutare le risoluzioni e le decisioni che abbiamo prese quando eravamo nello spirito buono, cioè quando eravamo incoraggiati e fortificati. Perché quando siamo mossi dallo spirito cattivo, non possiamo prendere la giusta strada. Prendete tutte le decisioni che volete, ma prendetele quando siete pacificati con voi, con gli altri e con Dio. Dopo un certo tempo furono congedati con auguri di pace dai fratelli per tornare da quelli che li avevano inviati. Di nuovo sono ad Antiochia, ritornano da quelli che li hanno inviati, congedati con auguri di pace. Auguri di pace è una invocazione per la pace. Qui vediamo alcuni dei doni, dei frutti, degli aspetti del frutto dello spirito che Paolo ci mostra in Lettera ai Galati: amore, gioia, pace, bontà, benevolenza, fedeltà, mitezza, dominio di sé. E qui sono appunto incoraggiamento, forza e pace per tornare da quelli che li avevano inviati. È compiuto una cosa e si ritorna a casa. Paolo invece e Barnaba rimasero ad Antiochia insegnando e annunziando insieme a molti altri la parola del Signore. Sarebbe interessante vedere questi molti altri che rimangono un pochettino nascosti. Vi ricordate, sempre per unire la parola di Dio con gli esercizi che abbiamo visto, quando Sant'Ignazio, in una delle sue fondamentali contemplazioni della seconda settimana, precisamente nella meditazione di due bandiere, fa osservare come il Signore chiama apostoli, evangelisti e molti altri. Nel grembo del Signore, della Chiesa, non ci sono solo quelle vie che ci possono sembrare le più evidenti, uno laico, uno prete, una suora, ma ci sono molti modi di servire il Signore e tutti insieme, ricevendo l'unico dono dello Spirito, collaborano all'edificazione dell'unico corpo mistico. E qui incomincia una nuova pagina molto molto importante e comincerà sostanzialmente da qui, e vedremo, un secondo viaggio missionario di Paolo. un minimo comune denominatore che noi possiamo anche prendere come il messaggio fondamentale degli Atti degli Apostoli è che la Chiesa si espande non attraverso progetti apostolici e nemmeno attraverso, per così dire, la propria intrinseca forza, ma piuttosto attraverso la forza di fatti che molte volte sono le persecuzioni. Abbiamo già visto come la prima comunità cristiana da Gerusalemme si espande ed esce da Gerusalemme proprio per la persecuzione operata dai capi dei sacerdoti e dalla struttura, diremmo così, della sinagoga. Quindi è la persecuzione che sparge la parola. Secondariamente abbiamo visto, e l'abbiamo visto con Paolo, con Pietro, come Pietro, pur essendo piuttosto radicato nelle sue idee, abbia visto che Cornelio e la sua famiglia avevano ricevuto lo Spirito senza che lui li battezzasse, come dire che lo Spirito Santo è più grande e opera indipendentemente perfino dal battesimo e perfino indipendentemente dalla presenza di evangelizzatori. Quindi i fatti costringono Pietro a una missione che lui non avrebbe voluto. Vi ricordate quando dicevamo che Pietro sostanzialmente va da Cornelio, portato addirittura sotto scorta militare, e si trova appunto impelagato in una questione che lui non avrebbe mai voluto. Pietro non voleva, vi ricordate la famosa visione, alzati Pietro, uccidi e mangia, ma no, non sia mai quello che Dio ha dichiarato puro, non considerarlo impuro. Dio esce dalla Pietro esce dai suoi schemi mentali, dal suo punto di vista, dalle sue tradizioni e si apre a un altro mondo, l'annuncio ai pagani. E questo avviene in qualche modo, in modo inaspettato, potremmo dire anche forzatamente attraverso la forza di Dio che opera attraverso fatti inaspettati, imprevisti e in un certo senso ingiustificati, perlomeno non giustificati secondo i suoi schemi mentali, il suo disegno, il suo progetto pastorale. Cornelio non rientrava nel suo progetto pastorale. Bene, anche qui vedremo che la Chiesa si espande, e interessante sarà osservare che si espande attraverso una litigata tra fratelli. E vedremo come. Qui abbiamo Paolo e Barnaba ad Antiochia. Versetto 36. Dopo alcuni giorni Paolo disse a Barnaba: ritorniamo a far visita ai fratelli in tutte le città nelle quali abbiamo annunziato la parola del Signore per vedere come stanno. Una vera cura pastorale. Tu annunci il Vangelo, pianti la Chiesa e poi non abbandoni le persone che hai in qualche modo accudito, generato in Cristo, dirà Paolo. Ritorniamo a vedere. Barnaba voleva prendere insieme anche Giovanni, detto Marco, ma Paolo riteneva che non si dovesse prendere uno che si era allontanato da loro nella Panfilia e non aveva voluto partecipare alla loro opera. Ci rimanda, voi ricordate, il capitolo 13, era effettivamente il primo viaggio missionario. C'era anche questo Giovanni detto Marco. Gli esegeti hanno fatto tanti discorsi per cercare di capirlo, arrivando a dire, e ci sono dei motivi, che potrebbe essere quel Marco che fugge nudo nel Vangelo di Marco, cioè Marco stesso. Marco sarebbe il nome romano, forse perché il papà era romano, di una donna giudea, forse la proprietaria del cenacolo, il cui nome in ebraico era Giovanni. Giovanni Marco allude a una specie di doppia cittadinanza, a una specie di doppia lingua da lui parlata. Può darsi, è il Marco che dopo lo troveremo anche in alcune altre lettere, insieme a Luca, l'evangelista, sì, probabilmente sì, proprio quello che abbiamo visto nel capitolo 13, aveva iniziato il cosiddetto primo viaggio missionario con Paolo e Barnaba, ma poi non se l'aveva più sentita ed era tornato indietro. E sembrerebbe che Paolo se la sia segnata al dito. Legata al dito, come si suol dire. E qui litigano Paolo e Barnaba. Paolo voleva prendere insieme anche Giovanni, ma no, ma questo qui si è dimostrato così fagilino, così incapace di starci dietro. Tra l'altro, che sia Marco evangelista è anche piuttosto piuttosto verosimile, perché come vedrete Paolo sceglierà Sila, o Silvano, che è uno scrivano, quindi probabilmente anche Marco era uno scrivano, e probabilmente questa era l'abilità in qualche modo che veniva ricercata, una persona che sapesse trascrivere i discorsi, cioè le omelie, le esortazioni che Paolo faceva ai fedeli. Quindi in questo senso Paolo, Sila e Marco sembrerebbero appunto due evangelisti, due persone che sapevano redigere i discorsi. Sono discorsi che possono lasciare il tempo che trovano, però in fondo è anche vero che ci possono aiutare nel orientarci, perché è una storia comunque di persone. Quello che a noi interessa è che attraverso una litigata il dissenso fu tale che si separarono l'uno dall'altro. Una litigata così stoica che va bene, allora non viene lui, allora non vengo neanch'io. Che dire del carattere di Paolo? Ma Paolo parla di sé come di una persona che aveva una spina nella carne, non dice quale sia questa spina, gli esegeti hanno scritto montagne di libri sull'argomento e hanno pensato le cose più turpi, comunque sta di fatto che lui non dice quale sia. Probabilmente Paolo era una persona anche che poteva avere delle durezze anche significative. Al contrario, Barnaba sembra più conciliante, e l'abbiamo anche già incontrato Barnaba. Barnaba è quello che aveva presentato, ricordate proprio l'inizio degli Atti degli Apostoli, aveva presentato Paolo, quindi in qualche modo per presentare una persona, per contribuire a togliere dei pregiudizi su di lui, piuttosto fondati e piuttosto giustificati per la precisione, ma in fondo bisogna anche essere persone un po' più, come dire, anche un po' più concilianti. Beh, probabilmente, insomma, sta di fatto, e lo vediamo, in fondo Barnaba vuole portare Marco, Giovanni Marco, come dire, va bene, quella volta lì non è stato all'altezza, ma vedrai che ci può essere utile. Noi non sappiamo a cosa ci sia dietro questo. Sta di fatto che il dissenso fu tale che si separano l'uno dall'altro. Questo avviene in una comunità cristiana, e in una comunità anche e particolarmente tra due apostoli insigni. Questo per dire com'è sbagliata quel punto di vista per il quale, come dire, nelle nostre comunità, oppure nel nostro episcopato, nel nostro presbiterio, dobbiamo essere tutti come buoni bambini e tutti andare d'accordo. Non è vero. Rimaniamo persone anche con le nostre asprezze e anche con le nostre inconciliabilità di carattere. E questa volta vedremo che il secondo viaggio missionario, che poi è importantissimo perché porta il Vangelo in Europa, ha come origine una litigata. Questo dissenso. Tant'è vero che Barnaba, prendendo con sé Marco, si imbarcò per Cipro. Paolo invece scelse Sila o Silvano, che vedremo anche nelle sue lettere, e partì raccomandato dai fratelli alla grazia del Signore. Incominciò il suo secondo viaggio missionario, il più importante. Attraverso questo il Vangelo giungerà in Europa e anche a Roma. Quindi vedete, la cosa straordinaria è che veramente il Signore apre il suo regno non attraverso le beghe dei suoi fedeli, ma attraverso anche le beghe dei suoi fedeli. Non instaura il suo regno attraverso i pettegolezzi, i pregiudizi o le litigate che fanno i preti, ma attraverso queste bambinate il Signore estende il suo regno, che non è la Chiesa, ma è il suo regno, anche attraverso tutte queste cose. In fondo mi fa venire in mente quando Abramo e Lot si dividono. Anche nell'Antico Testamento abbiamo delle esperienze di divisione, eppure il regno passa anche attraverso questa divisione. Capite allora com'è sbagliato e com'è in fondo anche evangelico pensare alle nostre comunità o al nostro modo di stare insieme come appunto i buoni bambini che non litigano mai, e una specie di troncare e sopire, sopire e troncare, diceva il conte Zio, vi ricordate? No, non si tratta di troncare e sopire le proprie differenze, che a volte possono essere tali per le quali uno può dire: io quello lì non lo voglio con me. Sant'uomo, ma non lo voglio con me. Bene, c'è spazio anche per questo. il che mi apre una grandissima fiducia. Ecco, e in fondo nelle nostre vite noi possiamo vedere come si possono essere chiuse delle porte anche per colpa di inconciliabilità di carattere, anche per colpa di litigate, che magari non erano nemmeno giustificate. Non si tratta di dire che quello che è accaduto era bene, perché quello che è accaduto è anche male, un litigato è sempre un male, ma il bene passa attraverso il male. Tutto accade per il bene di coloro che amano Dio, dirà proprio Paolo scrivendo ai Romani. Cioè, se tu cerchi Lui, anche le tue asprezze, anche le litigate, anche quelle situazioni che sembrano, a uno sguardo miope, fuori dal regno di Dio, invece no, il regno di Dio passa anche attraverso quello. Quindi vedete, attraverso le persecuzioni, attraverso le cose e situazioni alle quali prima Pietro, poi altri non potevano resistere, così anche qui, attraverso una cosa ancora più umiliante, una litigata talmente clamorosa che Paolo e Barnaba si separano, ma insomma avevano vissuto tanti anni insieme. Non deve essere neanche tanto facile separarsi da una persona, perché insomma è anche un pezzo di vita tua che se ne va via con lei. Eppure vedete, sono stati come dei bambini, si sono impuntati, uno potrebbe anche dire si sono impuntati, e va bene. Questo non trasforma le cose in cose buone, ma attraverso quello vedremo questo grandioso secondo viaggio apostolico attraverso il quale Paolo, di nuovo contro la sua volontà, e lo vedremo meglio, porta il Vangelo non in Oriente, come voleva lui, ma sostanzialmente lo porterà in Occidente e nascerà tra l'altro l'Europa da tutto questo. Benediciamo il Signore.